grazie Londaria come al solito ci dà degli strumenti di comprensione anche della realtà dal punto di vista proprio teologico e anche pastorale, che è la parte, la seconda parte del libro che ha curato Damiano Migliorini, filosofo, grazie a Alessandra Zan per la sua presenza, e che ha curato, dicevo, Damiano con la sua competenza filosofica, soprattutto anche poi con un successivo in scienze religiose, ecco, e che con grandissima, diciamo, anche intelligenza sta facendo, noi lo seguiamo perché lo ammiriamo proprio nel suo lavoro veramente continuo di reinterpretare, di leggere e di animare poi nelle diverse realtà ecclesiali o meno, ecco, il tentativo di avvicinare sempre appunto il testo evangelico, la riflessione teologica e anche l'ispirazione filosofica alla realtà omosessuale. È la parola.
Rubo, vorrei 3 secondi il microfono per ringraziare le parole Don Dario e le sue parole, e per ringraziare pubblicamente, colgo adesso proprio sull'onda di quello che ha appena detto, un paio di miei pazienti che sono qui presenti oggi, perché è proprio questo che mi hanno dato, cioè è stata la prassi, l'approccio con loro che mi ha portato a comprendere di più e arrivare a questo testo e arrivare a pensare a quanto è diverso tutto quello che noi studiamo, come diceva Paolo, e tutto quello che è la formazione. Quindi colgo l'occasione, e loro penso che sanno di chi sto parlando, di ringraziarli pubblicamente perché mi hanno dato moltissimo, moltissimo. Adam.
Bene, dopo interventi così belli è quasi anche difficile parlare, e quindi è giunto il momento di fare il filosofo noioso, perché giustamente ogni tanto ci vuole anche quello. E dico filosofo perché è una questione di correttezza di ruoli. Io non sono un teologo, ogni tanto in internet potete trovare sui miei articoli che mi dicono sono un teologo, non lo sono. Ed è giusto puntualizzarlo perché credo che il teologo nella Chiesa Cattolica abbia un ruolo particolare, non solo di speculazione ma anche di testimonianza, e oltre che di presentazione della dottrina e di obbedienza alla dottrina. Io non posso dare testimonianza e neppure come filosofo sono tenuto all'obbedienza, sono tenuto ovviamente a prendere in considerazione tutto ciò che la teologia e il magistero dice, ma sono veramente convinto che il mio lavoro sia quello di esaminare liberamente, in modo più rigoroso possibile, certi ragionamenti. Quindi quello che io presento quando intervengo pubblicamente o nel testo sono studi e ragionamenti, non testimonianze di vita, e non sono tenuto, perché non sono teologo accademico, ovviamente a difendere tutto all'interno della dottrina. Questa è una questione di metodo che ci tengo sempre a precisare per spiegare anche quello che è stato il mio lavoro. Ecco, ovviamente mi aggiungo ai ringraziamenti che sono stati fatti sia per l'organizzazione di questa serata, che ritengo sempre importantissima, soprattutto per lo stile con cui è organizzata, e so anche che non è stato facile anche a livello proprio di tempo per organizzarla, quindi davvero un grazie sentito anche per gli interventi che ci sono stati. Io volevo tentare di entrare su alcuni contenuti del testo, lo abbiamo già percorso nella sua struttura, quindi non occorre che ribadisca. E tenderò a leggere, perché ci tengo molto alla scaletta rigorosa delle argomentazioni. Ecco, il libro è uscito ormai un anno e mezzo fa, in una fase storica in cui la Chiesa si stava interrogando su alcune realtà, per le quali il giudizio etico sembrava ormai definito, lo ricordavamo prima. Il contesto era ovviamente quello del sinodo, che si è concluso da poco, lo sapete. In questo clima abbiamo cercato di fornire a chi stava ponendo delle domande, fossero vescovi, sacerdoti, fedeli, laici, un testo che cercasse di analizzare appunto argomentazioni e problematiche legate a questa tematica, quella dell'omosessualità, ponendo appunto delle strade possibili di approfondimento. Una sintesi che voleva cercare un po' di fare il punto e di fornire uno strumento un po' corposo a chi voleva farsi un'idea chiara senza perdersi nella selva di pubblicazioni, che sono tante nei 3 settori disciplinari, diciamo, e che quindi tendono un po' a far disperdere le energie. Il libro è stato apprezzato a livello ecclesiale anche un po' per questo, nel senso che è un lavoro che tenta di fare il punto, tenta di accelerare il clima, di portare le argomentazioni al loro livello, svelenendo magari quelli che erano piacenti polemici, e quindi evitare quelle che sono le diatribe un po' più virulente. La polemica non è le nostre cose, né viene di Beatrice, e nello scrivere il libro abbiamo tentato di trasmettere esattamente questo, che ci sono temi di cui si può parlare e si può parlare serenamente. Ecco, sappiamo che la congiuntura storica della Chiesa è un po' contraddittoria. C'è una Chiesa che si sta sicuramente aprendo nelle linee che Don Dario ha ricordato, ma ci sono anche delle forti resistenze. Richiamare fatti di cronaca non è neanche molto utile. Ecco, aprirsi in questo contesto come Chiesa ovviamente non significa accettare tutto. Sappiamo che il Vangelo ci dà una cornice di senso. Quindi noi siamo chiamati, nel momento in cui ci interroghiamo su una realtà, che può essere quella omosessuale, a leggerla alla luce appunto della rivelazione cristiana. Ecco, il nostro libro tenta in qualche modo di trovare una mediazione tra quelle che sono le due istanze. Se, ecco, la posizione che deriva da questo equilibrio, uno può anche dire un po' precaria, sì, lo è, e può anche scontentare le due parti in causa. Perché proponendo comunque le linee fondamentali della riflessione cattolica sulla sessualità umana, quelle che sono, a loro avviso, magari non possono essere d'accordo, i caratteri di oggettività che c'è nella, che ci sono nella dottrina, uno può dire che il testo è molto pirotto, molto chiuso. Al contrario, magari, se uno, come si può dire, prevedeva una rivoluzione completa, appunto può chiedersi, ma aveva senso di tornare a macinare tutte quelle categorie che la Chiesa ha sempre codificato e che hanno portato alla situazione in cui ci troviamo? Ecco, noi abbiamo tentato di proporre una mediazione da queste due istanze. Ecco, la consapevolezza nasceva dagli incontri che abbiamo fatto nelle parrocchie. Noi abbiamo toccato con mano l'esistenza di pregiudizi, di difficoltà, di persone che ci chiedevano un testo di questo tipo che li aiutasse a fare un po' di chiarezza sulle questioni. E quindi siamo partiti da questa domanda, che è venuta dal basso, per strutturare un libro che appunto fosse un'operazione editoriale abbastanza nuova, che permettesse di abbattere i muri, cioè utilizzare quelle che sono le categorie con cui la Chiesa si esprime e mostrare come all'interno di quelle categorie si potesse ragionare. Ecco, il titolo, Beatrice lo ricordava, esprime il nucleo del problema, ma anche la strada per risolverlo. Perché nel momento in cui, alla fine non sto leggendo, nel momento in cui ci poniamo come obiettivo quello di, come domanda, come possibilità che nell'esperienza affettiva di due persone, dello stesso sesso ovviamente, vi sia effettivamente un amore, ecco, questo è forse l'unico modo che permette alla teologia di scoprire un luogo teologico e quindi eventualmente aggiornare la sua posizione. Quindi l'amore è il problema e anche la soluzione. Possiamo quindi chiamarlo amore, quello tra due persone dello stesso sesso, due donne e due uomini? Psicoanalisi ovviamente ci dà una risposta, mi è sembrata abbastanza chiara questa sera. Però ovviamente, come dicevo prima, la riflessione filosofica e teologica deve integrare queste risposte all'interno del suo sistema, in un'antropologia, una visione dell'uomo complessiva. Quindi non è tenuta di per sé ad accettare tutto, deve fare un discernimento. Ecco, la Chiesa afferma, lo sappiamo, che perché una relazione affettiva si possa chiamare amore, sono necessarie la reciprocità, la passione, il rispetto, la fedeltà, la donazione altruistica, il sacrificio, sappiamo bene, che sono caratteristiche che possiamo riscontrare tranquillamente anche nella coppia di persone dello stesso sesso. Secondo la dottrina corrente, ciò che manca nella coppia omosessuale e che costituisce il punto ermeneutico molto critico per la teologia e per la Chiesa è la finalità procreativa e la complementarietà. Mancando queste due cose, la Chiesa ha formulato quella parola che conosciamo, disordine, per la situazione di due persone dello stesso sesso che si amano, oppure oggettivo disordine morale. Formule che penso conosciate anche meglio. Ecco, senza entrare nei dettagli, come nel libro, io tento di fornire una lettura diversa di queste categorie, mantenendole, non sto qui a spiegarvi perché secondo me vanno mantenute. Ecco, posso solo accennare al fatto che il disordine, in alcuni casi, può essere letto come un ordine diverso, nel quale possiamo cogliere dei beni specifici, un suo ordine particolare. Ci sono degli atti sessuali, cioè, che pur non mantenendo la forma generativa, rispondono a inclinazioni naturali che preservano la forma unitiva. In questo, essi, gli atti, non contraddicono la forma e la finalità impresse da Dio all'uomo e alla sua sessualità, e quindi possono inserirsi nel suo mistero, nel progetto di Dio sulla sessualità. Il mistero indica questo in teologia. Ecco, questo mistero va pensato. Forse dobbiamo allargare un po' le maglie di quello che pensiamo essere il progetto, il mistero di Dio sulla sessualità. Io volevo parlarvi della legge morale naturale, ma non lo farò, perché vorrei concentrarmi, visto che è stato rimarcato spesso questa sera, sulla questione dell'amore erotico. Un amore erotico tra due persone umane, per essere buono, nella visione cattolica attuale, deve poter rendere presente, nel momento in cui si compie, una terza realtà personale. Solitamente questa realtà è identificata nel figlio, quindi come prodotto biologico, un frutto biologico, anche solo se potenziale. Quindi questo, il figlio è il segno dell'unione spirituale e corporale, quindi di unità della persona, della sua integrità nel compiere l'atto. Capirete perché introduco tutte queste categorie complesse. Una posizione che troviamo anche nell'ultima esortazione papale per la sua famiglia, che non cambia di una virgola questa posizione. Ecco, potremmo obiettare a una posizione di questo tipo che è tendenzialmente materialista, forse ipermaterialista, perché non è necessario che pensiamo al terzo presente nella copula, il figlio, solo in senso biologico. È materialista perché? Perché c'è bisogno di un risultato biologico per attestare l'esistenza di una spiritualità, cioè dell'amore. Ci sono degli elementi di materialismo dal mio punto di vista in una posizione di questo tipo, però è un'ipotesi, ovviamente. Ecco, io credo che nell'amore che provo per una persona è già reale una presenza personale, che è quella di Dio. Vi è già un terzo, sebbene non lo posso fisicamente toccare. Questa terza realtà è l'amore stesso, che la teologia chiama spirito, e cioè è Dio. In ogni atto d'amore, anche l'atto sessuale tra due sposi, è presente il terzo, che lo rende possibile. Vi saranno poi dei casi in cui tale amore si esprime nella generazione biologica, in altri casi no, biologicamente sono più quelli che non lo sono. Chiaramente Dio non è generato nell'atto, sia sessuale che altrettanto. Dio è presente in tutta la vita quotidiana, d'amore della coppia o d'amore in senso ampio. Ma l'atto genera ed esprime il noi della coppia. Ed è proprio nel mistero del noi che Dio è presente in modo speciale, proprio come è presente in ogni atto d'amore disinteressato. Il corpo dell'altro, cioè l'altra persona, e qui c'è l'integrazione personale dell'atto, che si dona a me nell'atto sessuale, è per la nostra felicità reciproca della coppia, significa esprimere, rende presente il Dio personale che si dona. Dio allora è veramente presente in ogni atto d'amore, e quindi anche nell'intimità fisica. Dio non è presente solo nei luoghi sacri, negli ori, negli altari, è presente anche nello scambio delle nostre mucose, usando la terminologia femminista. Quando questo scambio, ovviamente, è attuato come espressione erotica di un amore spirituale. Qui si tratta forse di accettare che in alcuni casi i frutti spirituali, cioè l'amore, il fine unitivo, abbiano bisogno di atti corporei, e che a volte questi atti corporei sono quelli sessuali. Forse l'atto sessuale è davvero un rito, nel senso liturgico del termine, cioè un mediatore, l'espressione di una presenza e di una storia d'amore. Quando al culmine dell'atto sessuale, nell'orgasmo, accetto di lasciarmi andare completamente all'altro, in quel sottile confine che separa la fusione simbiotica dal permanere nella mia individualità, lì sfioro la morte del mio io, per entrare nel io dell'altro, e accetto che sia l'altro nel ridonarmi il mio io e nel donarmi reciprocamente il suo, a decidere di me. Ecco, in questa dinamica di annullamento e ritrovamento, di ritorno alla simbiosi madre-bambino, direbbe forse uno psicoanalista, percepisco inconsciamente che ciò che ci lega e rende possibile il nostro dono, che ci permette di permanere pur annullandoci, è il terzo, è colui che ha vinto la morte. In questo annullamento e ritrovamento ritorno alle sorgenti della vita e del desiderio, che non è la madre, è io. È un ritorno alla sorgente della vita che passa per donare la propria vita all'altro, nella storia di coppia, ma anche nell'attimo immenso dell'intimità sessuale. È questa, penso, come ipotesi, l'essenza dell'atto erotico, qualsiasi esso sia. Ciò che conta, la verità profonda dell'atto, non è che generi la vita, biologicamente intesa, ma che connetta la sorgente della vita. Non è centrale il prodotto, ma il significato a cui rimanda. Quando nell'atto sessuale mi abbandono completamente nelle mani dell'altro, faccio già esperienza dell'apertura all'ignoto, al rischio, all'imprevedibile, al mistero, alla vita. Perché c'è la disponibilità a unire i due corpi. In ogni rapporto sessuale completo, realizzato nell'amore, non violento chiaramente, quindi c'è un'integrazione fisica e corporea, l'atto è integro. Si realizza un mescolarsi indissolubile delle due persone, dei due corpi. Ok, mi sono dilungato un po' troppo su queste cose. Sono delle suggestioni. Sono quelle che potranno delineare le prime linee di una fenomenologia dell'amore omosessuale, che dal mio punto di vista è necessario elaborare in futuro. Ma non proseguo in questi tecnicismi perché vedo già qualche abbassamento di palpebra. E torno quindi al libro per le battute finali. Ecco, la terza parte appunto consiste, dopo tutte queste speculazioni teologiche, in un insieme di consigli molto pratici, dai più spirituali ai più concreti, come quando fare coming out, per dire, che possono aiutare le persone che si trovano in certe relazioni a superarle in modo positivo. C'è molta inesperienza su questo, quindi quelli che possono essere dei consigli che, magari per chi è dentro la tematica, possono anche sembrare un po' banali, per chi non è dentro la tematica sono fondamentali. Dobbiamo porci nell'ottica che è stata descritta prima. È un tema poco conosciuto e poco affrontato, quindi anche le cose più semplici sono fondamentali. Ecco, nel libro ci soffermiamo molto sulla questione del pregiudizio, soprattutto nella parte psicoanalitica, e credo che come comunità cristiana ci dobbiamo davvero interrogare su cosa stiamo facendo. Mi spiego, in modo da finire. Ecco, Paolo ci ricordava, e anche Beatrice, che per smontare un pregiudizio non è sufficiente mettere insieme le persone dentro una stanza. Sì, la convivenza aiuta, certamente, fa maturare le relazioni, ma bisogna fare anche un'azione culturale, smontare cognitivamente il pregiudizio, che significa capire quali sono le credenze su cui lo basiamo, capire quali sono i modi emotivi di dispiacere, di piacere che proviamo nell'incontrare il diverso, nei nostri modi di comportamento, che a volte facciamo una serie, per una sorta di tendenza, di abitudine a comportarci in un certo modo. E allora dobbiamo chiederci se come comunità cristiana creiamo le condizioni per montare il servizio, le condizioni per l'inclusione. Qui il passaggio fondamentale che dobbiamo fare, probabilmente, è quello di passare dal predicare l'accoglienza in senso astratto, che va benissimo, è necessario, è importante, ecco, da questo generico invito all'accoglienza dobbiamo pensare come comunità a cosa fare concretamente. Creiamo degli incontri di formazione, tentiamo di correggere il linguaggio dei nostri fratelli nella fede, quando è magari denigratorio, cioè passare appunto a una pastorale concreta nelle comunità. L'idea guida alla fine poi è molto semplice in realtà, ed è quella che per poter superare i pregiudizi bisogna intanto poterne parlare, soprattutto all'interno delle comunità cristiane, ribadisco. Il libro ha questa finalità, niente più niente meno, tenta di fornire degli strumenti argomentativi di apertura ad un mondo poco conosciuto per tentare magari di avviare questo lavoro nelle comunità cristiane. Noi siamo partiti da lì, con i nostri incontri nelle comunità, il libro nasce da lì. Concludo dicendo che mi rendo conto che probabilmente per un cattolico leggere questo libro richiede coraggio, non solo perché sono 500 pagine, sì, soprattutto per quello, però anche per un'altra cosa, perché c'è bisogno di potersi porre, avere il coraggio di porsi una domanda. Sono disposto, per il tempo di 500 pagine, a lasciarmi turbare dal dubbio che tra due persone dello stesso sesso ci sia amore e che questo abbia una ripercussione nella mia dottrina, nella mia pastorale. Dicevo all'inizio, porsi la domanda non significa accettare tutte le risposte, significa mettersi per 500 pagine nei panni dell'altro. Poi, il discuterne insieme nelle comunità non sostituisce il momento decisionale, che è proprio dei pastori, a cui come cristiani siamo anche tenuti in base a una gerarchia delle verità, anche a un'obbedienza di fede. Però discuterne è importante, e noi come fedeli, come laici, come filosofo io, o un teologo, deve perlomeno iniziare a discuterne, a porsi le domande. Poi chissà, si potrà aggiornare la dottrina, vedremo, non è facile, non è facile. Ecco, alla fine appunto abbiamo pensato in questo libro proprio come questo tipo di strumento, un libro che potesse appunto creare una serenità nel clima, nella discussione su questa tematica, e quindi potesse diventare un regalo. Noi immaginiamo i sacerdoti, i vescovi, come persone esperte di tutte le tematiche riguardanti la fede. Con tenerezza dobbiamo riconoscere che non è così. Molti sacerdoti, molti vescovi, alcuni temi li hanno affrontati nel corso di morale sessuale durante gli anni di teologia e poco più. Magari non hanno avuto la possibilità, per il caso, di incontrare persone omosessuali che vivono un'esperienza d'amore e di fede. Non dobbiamo pensare che i nostri sacerdoti siano esperti di tutto. Dobbiamo essere noi a farci avanti. E quindi il libro, nel tentare di utilizzare le categorie della Chiesa, nel tentare di offrire con pacatezza delle argomentazioni, vuole essere uno strumento, un regalo per i vescovi, per i sacerdoti, che chiunque può fare. Ecco, il libro è sempre un viaggio, sia personale per chi lo scrive che per gli altri. È un viaggio per entrare in un nuovo mondo. Noi speriamo che possa essere questo il nostro testo. Per coloro che non si sono mai soffermati su questa tematica, di perdere quelle 2 o 3 ore della loro vita, qualcuno in più forse, per la lettura, su un tema che non sembra mai di fondamentale importanza, soprattutto per la visione di Chiesa che vogliamo avere in futuro. Grazie.